Grazie Mauro. Buongiorno a tutti, speriamo che si senta bene. Ah, eccolo, gli strumenti sono arrivati. Ora, cominciamo veloci perché i tempi sono stretti a quanto ci dicono. Diciamo, AGI sta lavorando a livello nazionale e internazionale, il che vuol dire sia europeo che extraeuropeo, al fine di cominciare e di poter costruire finalmente in Italia un ecosistema che non sia, come posso dire, avulso da quello che sta succedendo nel mondo. Stiamo parlando di blockchain, avrebbe poco senso costruire una blockchain italiana, nel senso che non parla con le blockchain del mondo. Di conseguenza è di obbligo, a mio avviso, costruire qualcosa che è integrato con quello che stanno facendo altre realtà, soprattutto in Europa, ma anche nel mondo, insomma. Come vedete, in Italia noi lavoriamo sull'ambito italiano, in Europa fondamentalmente noi lavoriamo in stretto contatto con la European Blockchain Partnership insieme a altri partecipanti del MISE all'interno della strategia europea sulla blockchain, e a livello internazionale siamo fondamentalmente presenti insieme a un info all'interno del gruppo di standardizzazione ISO e ITU. Ho messo stranamente il gruppo Cencenelec, che è europeo, all'interno del verticale internazionale, in quanto è fondamentale, quando si fa standardizzazione, non fare una standardizzazione sempre di parte, ma si fa una standardizzazione integrata a livello europeo con quello internazionale. Ora, ho fatto una slide un po' provocativa, perché in genere ho visto molte amministrazioni partire con blockchain e non farsi alcune domande che tutti dovremmo farci quando partiamo su una blockchain, e non sono le domande classiche che ci si fa, ma sono domande che secondo me hanno molto senso. Parliamo di un sistema distribuito? Parliamo di un sistema, di un servizio decentralizzato? È diverso il servizio del sistema in questo contesto, ed è voluta la differenziazione. Cioè, sto parlando di una blockchain che opera in un sistema distribuito? Sto parlando di un servizio sulla blockchain che è decentralizzato? Sto parlando di quale infrastruttura? In molte situazioni noi vediamo realtà che si costruiscono la propria blockchain, e è come se io mi costruissi una barca per andare in montagna, non c'entra niente farsi la propria blockchain, perché la blockchain per definizione è aperta, distribuita e condivisa. Abbiamo le risorse umane per gestirle? Perché molte volte succede che si lanciano le cose e si lanciano lì, diciamo, fondamentalmente affondano come una pietra dentro uno stagno. Quando noi ci siamo dati le risposte a queste quattro domande fondamentali, possiamo decidere se stiamo lavorando in maniera adeguata, se stiamo lavorando in un contesto che ci porterà a creare un servizio utile e funzionale. Quali sono i pilastri dell'azione strategica di AGID che stiamo facendo a livello nazionale in collaborazione con altre amministrazioni? Prima di tutto stiamo parlando di un'infrastruttura, perché dobbiamo compensare la domanda precedente su quale infrastruttura. Se noi non diamo la possibilità di avere un'infrastruttura nazionale su cui far girare i servizi sulla blockchain, andremo sulle infrastrutture pubbliche, tipo Ethereum pubblica. Non è detto che queste siano sempre adatte ai servizi che stiamo lanciando. Quindi dobbiamo pensare a un'infrastruttura nazionale che possa essere la base su cui operare. Tutti l'abbiamo fatto quando è nata internet, i servizi sono nati su una internet, ma prima è nata internet, poi i servizi. Non possiamo fare partire i servizi e poi internet, quindi dobbiamo pensare che ci sia un'infrastruttura che è una internet, quindi un'interconnessione in networks di infrastrutture già esistenti, possibilmente in via di costruzione, che ci permette di creare la base su cui costruire i servizi. Altrimenti stiamo parlando del solito blockchain fatta in casa, che fondamentalmente ha poco senso. L'identità EIDAS è una cosa di cui noi abbiamo estremamente bisogno, ma nel 90% dei casi i cittadini, le aziende non usano identità EIDAS per fare un login dentro un sito web che non sia della pubblica amministrazione, e quindi dobbiamo compensare questa identità con qualcosa che ci permetta di fare un login dentro Amazon, dentro Google dentro il mio negozio online, non faccio nome altrimenti sempre faccio pubblicità. E questa, grazie al cielo, al blockchain, è fondamentalmente l'unico strumento che ci permette di creare identità decentralizzata in mano al cittadino, che in questo momento si chiama self-sovereign identity. Vedete la bandierina sotto europea? Non lo stiamo facendo a livello nazionale, lo stiamo facendo in coordinamento con la blockchain partnership, che ha, guarda caso, molte delle aree di cui stiamo parlando. Ma non è che possiamo aspettare solo che l'Europa lo faccia, dobbiamo essere noi parte costitutiva, integrativa e propositiva di quello che si sta facendo a livello europeo. Le ontologie, è bello fare una blockchain in cui tutti parlano insieme, ma se parliamo lingue diverse fondamentalmente non ci serve a niente. Quindi la blockchain ci spinge a dire parliamo la stessa lingua, perché io faccio il sistema distribuito e poi non ti capisco, non so cosa serva. Quindi quando faccio un servizio su un'infrastruttura che può identificare le persone in qualsiasi contesto, deve parlare la stessa lingua, altrimenti è fondamentalmente inutile. E poi, quando io ho fatto tutto questo percorso, la governance, chi gestisce questa infrastruttura, o l'idea, o la filosofia che sta dietro questa infrastruttura? Se noi non abbiamo questo tipo di governance, rischiamo di mettere il nostro servizio su un'infrastruttura di cui non sappiamo qual è il domani, di cui non possiamo avere una coscienza di come evolve, e per un'azienda questo è un rischio enorme, mettersi su un sistema che non conosce o che non può prevedere. Quindi questi sono i quattro pilastri su cui noi dobbiamo lavorare per costruire un sistema che è veramente un sistema decentralizzato e distribuito. Quindi un'infrastruttura nazionale deve dare un sistema sicuro e prevedibile su cui lanciare i servizi, e questo è fondamentale, perché alle imprese, ai cittadini e alla pubblica amministrazione dobbiamo dare un qualcosa che è sicuro e prevedibile, altrimenti andiamo a mancare di un concetto fondamentale. Naturalmente deve essere allineato con le regolamentazioni, ecco perché noi siamo nei tavoli europei, internazionali, ISO. Facciamo una cosa che non è standard, la buttiamo e dobbiamo rifarla. L'identità, come abbiamo detto, c'è un concetto fondamentale che può estendersi a tutto, il concetto di verifiable claim. Ad esempio, io faccio un login dentro Amazon, mi voglio comprare una bottiglia di vino, Amazon come sa se ho più di 18 anni? Il sistema di identità precedente permette, attraverso il verifiable claim, di dire io ho più di 18 anni, è verificabile questa informazione. Non faccio disclosure di informazioni riservate, tipo il mio indirizzo, come mi chiamo, a te non ti interessa, ho più di 18 anni, posso comprarlo. Diamo un sistema a un'azienda che vende vini sicuro, che gli permette anche di essere in un contesto legislativo compliant e non sì, dimmi di sì, e poi magari quello c'ha 14 anni. Fondamentalmente questo sistema non deve essere solo blockchain, perché quando io faccio un sistema di identità faccio un login dentro Amazon, non faccio login dentro il mio sistema, non può essere autocontenuto, e quindi dobbiamo essere aperti, con standard aperti, per permettere che questa identità sia di uso per qualsiasi sistema, anche non blockchain, altrimenti perdiamo l'apertura e la globalizzazione. Le ontologie, come dicevamo, dobbiamo parlare la stessa lingua, se non parliamo la stessa lingua non ci capiamo, e rischiamo anche di più di capirci male, perché non capirsi va bene, se ci capiamo male è ancora peggio, perché poi l'output è sbagliato. Non sono solo le ontologie, ma sono i formati che contano, perché se io parlo lingue comuni ma in formati incomprensibili ho perso tempo e risorse. Quindi formati aperti ce ne sono decine, li usiamo, li dobbiamo usare. La governance deve essere trasparente, perché dobbiamo sapere cosa succede, le aziende devono avere una certezza, anche le pubbliche amministrazioni, i cittadini. Ma deve essere anche equilibrata, non deve avere un centro, perché le blockchain sono tendenzialmente decentralizzate, il che non vuol dire sempre che deve essere tutto democraticamente diviso per il numero di partecipanti, ma deve avere delle regole chiare e ben definite. Ad esempio, se ho una blockchain, un'infrastruttura definita, chi dice che questa infrastruttura deve avere un update? E questo update deve essere istantaneo su tutti i nodi. Magari potrei creare incompatibilità, chi lo definisce? Magari non è detto che siano tutti i nodi, magari è un sottoinsieme. Queste regole devono essere definite a priori, perché è un ecosistema stabile e noto. nella PA e estraiamo quello che abbiamo detto adesso nella pubblica amministrazione, ci sono quattro principi fondamentali che la blockchain può rafforzare, aiutare. Parliamo del principio once only: quando io ho salvato qualcosa dentro un sistema immutabile che mi permette, se fatto bene, di controllarlo, quello potrebbe essere un dato che io condivido per tutte le amministrazioni. Quindi se mi viene dato una CILA perché mi sto rifacendo casa e poi un altro ente pubblico me la chiede per una verifica, io gliela posso mostrare così, che c'è il verifiable claim di prima che mi dice che questo documento è verificabile. E quindi once only principle è facilmente aiutato da un'infrastruttura del genere. Completa dematerializzazione: a questo punto perché io salvo uno scambio in PDF dentro una blockchain? Non ha nessun senso, anche perché sarebbe difficile pensare a un hash di un PDF che domani cambia perché l'ho salvato, l'ho riscannerizzato. Ma io uso i metadati, salvo i metadati, mi hasho, se voglio, i metadati. In quel contesto ho un sistema molto meno modificabile, più facilmente gestibile di avere PDF che ormai sono completamente, no, sono un nonsense sulla digitalizzazione, non per il formato ma per la tipologia. Naturalmente deve essere un minimo impatto sull'UPA. La decentralizzazione ci permette di garantire a ogni pubblica amministrazione che eroga i servizi sempre allo stesso modo, ma il suo output e il suo input possono essere su un'infrastruttura del genere. Quindi io non ho cambiato nessun processo amministrativo che è complesso, ma sto dicendo solo: guarda, copiami l'output qui o potresti prendere l'input da qua. Quindi ha un minimo impatto. E poi naturalmente decentralizzazione, la pubblica amministrazione è decentralizzata e il Ministero della Sanità ha le ASL, non è che fa quello che fanno le ASL, le supervisiona, quindi è già decentralizzata la pubblica amministrazione. Non dobbiamo inventarci, è già così. Quali sono quindi le aree su cui noi stiamo lavorando, partendo sempre dal piano triennale, che è la nostra Bibbia, e lavorando in questo contesto? Le vedete lì, adesso io non so come siamo con i tempi, per cui ormai Formula 1, per cui queste sono aree su cui questa tecnologia può avere un impatto molto positivo, proprio per le cose che dicevamo prima. Abbiamo finito. Okay.